questa è una canzone molto bella. Le parole sono tratte da un passo di San Giovanni della Croce. Si intitola La sua figura. Voi sapete che il Giovanni della Croce, tra l'altro, il Giovanni della Croce è questo mistico carmelitano che rientrerebbe a pieno titolo nel percorso che stiamo facendo. Tutto quello che stiamo dicendo lo ritroviamo in questo mistico. Certo, non possiamo toccare tutto, non possiamo. La tematica, come volete intuire, è infinita, ecco, però a volte noi, anche noi cristiani, un pochino più, che si dedicano un pochino più alla lettura, all'approfondimento, rischiamo di andare chissà dove a cercare autori, stimoli anche intellettuali, magari molto molto lontani, no? Quando abbiamo questi personaggi che hanno già detto tutto, che hanno una profondità veramente incredibile, Giovanni della Croce sarebbe un autore da recuperare, da leggere. Le opere di San Giovanni le trovate tutte raccolte in diverse edizioni, cioè forse quelle meglio fatte, ecco, sono quelle delle edizioni carmelitane, ovviamente, però la salita al Monte Carmelo, la notte fiamma viva d'amore, tutti questi grandi libri di San Giovanni della Croce penso che possano dire qualcosa. Questo brano che riprende una poesia, ecco, lui prima delle sue opere, prima della, diciamo, della strutturazione dell'opera, le introduce con delle poesie, con un corpus poetico. E la canzone prende alcune strofe di un suo cantico, è stato messo in musica da Giuni Russo e poi ne ha fatto una versione con Franco Battiato. Quindi noi ascoltiamo adesso quello di il duetto tra Battiato e Russo, Giuni Russo, su questo passo, questa poesia di Giovanni della Croce, La sua figura.
Thank you.
Bella, eh? Maria Rosa, sei un'anima in pena, cosa cerchi?
Ho dimenticato il quaderno.
Allora, in questo cammino che stiamo facendo di consapevolezza, del rimanere qui ed ora, dell'abbracciare, di essere integrali, cioè di abbracciare il tutto, sono poi le tematiche che vengono fuori, che sono per voi fino adesso. Adesso vorrei affrontarne una, recuperando un trittico antico, un trittico spirituale, ecco, che ci hanno lasciato già i padri del deserto, che apparentemente scompiglia un po' le carte, ecco, perché noi andremo a parlare di cose che apparentemente contraddicono quello che abbiamo detto fino adesso. Ma in fondo la vita spirituale è fatta così, cioè è tutto un... Guarda, leggete il Vangelo dice il tutto e poi sembra che dica il contrario di tutto. Cioè la sapienza sta in qualche modo nel integrare anche queste parti. La vita non è unidirezionale, la vita è molto complessa, non complicata, è complessa e quindi ha bisogno anche di una complessità per essere affrontata. Vi scrivo il trittico perché è in latino, rende di più il latino. Non che io sappia il latino, però. Però fa molto figo citare il greco e scrivere il latino.
Almeno non hai parlato di Sutton Time, non vado.
Ecco, almeno quello.
Almeno quello.
Questo ho indicato di accendere il registratore, recupero soltanto il titolo. Allora, questa mattina ci fermiamo su un trittico tipico della vita spirituale. L'ho scritto sulla lavagna. Fuge, fuggire. Tace, tacere. Quiesce, riposare. Essere inquiete. No, staccato, inquiete. Stare, non mi rivolgo alle donne dicendo che dovete essere, lo siete già abbastanza inquiete. Di rimanere inquiete. I padri ne parlano a dire che, ecco, parlo di trittico, il trittico ha senso, ha valore soltanto se colto nella sua unità. Pensate a una pala d'altare rinascimentale. La pala è una, però è fatta con più parti. Il trittico insieme fa la pala. Quindi, a cosa si... perché... i padri parlano di fuge, tace, quiesce, per parlare dell'esechia, esechia è questa pace profonda. Del cuore. Se vogliamo, è la beatitudine che abbiamo affrontato ieri. Ora,
I padri dicono: per vivere l'esichia occorre anzitutto fuggire. Ci sono situazioni esistenziali che ci soffocano. Ci sono situazioni della nostra vita in cui l'unica possibilità per salvarci è la fuga. Non è vigliaccheria fuggire. Chi riproverebbe un cervo di vigliaccheria quando si trova di fronte al cacciatore, se fugge? Meglio partire che rimanere schiacciati dall'ambiente in cui si vive. Occorre fuggire il male se questo ci ferisce. Pensate a tutta la tradizione cristiana, ma non solo, ha giocato su questo fatto: fuggi il peccato, no? Fuggire il peccato. Ha una sua sapienza, ovviamente. Su queste cose si è fermato molto un autore spirituale che secondo me andrebbe recuperato e letto. Si chiama Jean-Yves Le Loup. Scritto Le Loup. Molto interessante, è un personaggio molto interessante. Lui ha scritto di, ma tanto neanche tanto, a me in italiano non c'è tanto, però ha scritto un libro edito da Gribaudi, mi pare, che si intitola Esicasmo. Che meriterebbe di essere letto. E Leloup nel suo libro dice appunto, ricorda quanto è importante la dimensione del deserto degli uomini spirituali. Quante persone sono partite per andare nel deserto? Quindi il deserto è una categoria che è proprio della fuga. Ci si ritira nel deserto per ritrovare se stessi, quindi si fugge dalla città, si fugge dalla confusione, si fugge dalla compagnia per ritrovare se stessi. E poi per ritrovare in maniera diversa il mondo, la città e gli altri. Quindi la fuga, ma se provate a pensare a tutti, non so, i santi che vengono in mente, i grandi personaggi, no? La prima cosa che fanno, magari dopo aver ascoltato un brano, dopo la conversione, così, è fuggire. Poi il deserto è ovviamente una categoria simbolica. Il deserto può essere la stanza accanto, ecco, no? Della propria abitazione. Il deserto può essere una situazione, può essere 5 giorni a Susa, no? Cioè il deserto diventa mitologico in questo senso. Gesù stesso ha vissuto il suo deserto, è fuggito, sospinto dallo spirito, ma è fuggito, ha lasciato e è andato nel deserto. Adesso non posso dire tutto perché poi quando si parla sono come gli armonici, no? in musica, uno richiama l'altro. Ho scritto quel libro sulle fiabe, dove ho cercato di fare un parallelo tra la realtà delle fiabe e il Vangelo, e ho parlato molto del bosco, il bosco, come il bosco ovviamente nelle fiabe è un luogo geografico, no? Però diventa in realtà un simbolo anche qui, è un mito in qualche modo, no? È una figura mitologica, il bosco. È necessario attraversare il bosco per ritrovare se stesso, bisogna fuggire nel deserto, no? Possiamo dire che per Gesù il suo bosco è stato il deserto. Dante, per ritrovare se stesso, ha dovuto entrare nel suo bosco, che è stata la selva oscura. Hermann Hesse dice che Siddhartha ha dovuto attraversare il suo bosco, no? Per ritrovare se stesso, l'illuminazione. E avanti così. Quindi la fuga. Fare deserto, mi citavo l'altro giorno la mia amica Antonella Lumini, no? Che le fa, il suo deserto è un appartamento, una mansarda nel centro storico di Firenze, no? Lei vive lì, è il suo deserto, è fuggita, no? È stare. Perché nel deserto fai esperienza della tua verità, di quello che sei. Fai esperienza della tua fragilità. Ma è nella fragilità che troviamo che l'essenziale, cos'è essenziale? La roccia, il fondamento. Quando fai esperienza di deserto, tutto si fa chiaro. Guardate, il deserto è molto onesto, ci mette a nudo, ci spoglia di tutto quello che non è verità. Quindi è importante trovare momenti di fuga in questo senso, dove tutto cade, ecco, dove tutto cade. Nel deserto il pane è pane, il vino è vino, cioè l'acqua è l'acqua, cioè ognuno riprende, ogni cosa riacquisisce il suo nome. Nel deserto impariamo nuovamente a mirare il giusto, facciamo tantissime esperienze noi durante la giornata, ma quante volte ci troviamo a sera con la sensazione di aver girato a vuoto, girare a vuoto. Sto organizzando per il marzo prossimo un viaggio nel deserto.
E quale?
Marocco. Si va in Marocco. Perché ci credo a sta cosa qua. Dobbiamo. Beh, lì è un caso limite, ecco, no? Però trovare luoghi che ci aiutino a essere ridonati a se stessi, ecco. Ridonarsi a se stessi in questo senso. Io credo che il momento della meditazione sia un momento di deserto, un piccolo deserto quotidiano, perché cominciamo a prendere coscienza di quello che siamo, di ciò che è veramente fondativo, fondamentale, fondante della nostra vita, cioè conosciamo le fondamenta. Cominciamo a dare un nome alle cose, cominceremo a dare un nome anche a noi stessi. E guardate, noi cominceremo a dare un nome a noi stessi quando ci scopriremo senza nome. Anan. Perché, capite, noi rischiamo di essere il nome che ci danno gli altri. Noi rischiamo di essere definiti dai nomi degli altri, dai titoli degli altri, dalla considerazione degli altri, dalle aspettative degli altri. Lo diceva Giancarlo Bruni l'altra sera durante il video che abbiamo visto. Chi non entra in se stesso, chi non fa un'esperienza di vita spirituale profonda, rischia di essere definito dagli altri. Io sono quello che gli altri vogliono che io sia. Ma che vita è? Allora ci vuole un luogo, uno spazio, un momento esistenziale in cui tutti i nomi degli altri decadano per ridirmi io chi sono io. Se no diventiamo soltanto attori che si muovono sul palco della vita in base a un copione che scrivono gli altri. Siamo degli attori. Ma che vita è? Vi ricordate Ulisse, eh? Quando entra nella grotta, interessante, entra nella grotta, incontra Polifemo e Polifemo gli dice: ma tu chi sei? E lui, geniale, dice: nessuno. E ha la vita salva, nessuno. C'è un autore, Henri Laborit, proprio scritto Laborit, che ha scritto un bel libretto, si intitola Elogio della fuga. Elogio della fuga. Lui sostiene che fuggire il mondo è necessario perché possa nascere qualcosa. I grandi artisti necessitano di fuggire per poter creare. Fuggi e crea. Tenete conto che è vero che è importante comprendere da che cosa fuggiamo, ma forse è ancora più importante chiedersi verso cosa o verso chi fuggiamo. Arsenio, un padre della Chiesa, fuggiva verso qualcuno. La fuga ha a che fare con la libertà. In fondo solo i liberi possono fuggire. Talmente liberi di poter anche sperimentare di perdersi. Perché ogni fuga ha in sé un rischio, il rischio di perdersi. Ma non rischio da cosa? Ma la storia ci insegna che le scoperte più grandi sono state fatte e compiute da persone che si sono perse. Se ti perdi, fai le scoperte migliori. Non so, se amate viaggiare, quando andate in una città, il modo migliore per scoprirla è essersi persi. È lì che trovi, no, se no, vai con la tua guida, vai, ti dicono gli altri cosa vedere, cosa fare. Mi ricordo, adesso sono 20 anni che vado giù in Israele, sarebbe anche ora di dire basta, ma mi ricordo le prime volte che andavo a Gerusalemme, nella città vecchia di Gerusalemme, dove è facilissimo perdersi. Adesso meno per prendersi i cartelli, così, però non c'era nulla. Ed era importante perdersi, beh, non con le persone, perché no, ma magari tu andavi prima, o facevi un viaggio da solo, ma era il modo migliore per scoprire Gerusalemme. Se Cristoforo Colombo si fosse perso, non avrebbe mai scoperto l'America. Cioè, perdersi è importante anche in un cammino di fede, però, no, credo. C'è molte persone che vengono a parlarmi così e dicono: guarda, io ho questa sensazione di essermi perduto, no? Tutto mi sta crollando, non ho più punti di riferimento, le certezze che avevo non ce l'ho più. E io dico: finalmente. Ci è voluto 50 anni per arrivare a questo punto. Ce n'è messo di strada. Per perderti. Oppure quando i genitori, no? Quando i ragazzini che non vogliono più saperne di fede, è una grazia, è una grazia. Il perdersi per ritrovarsi, no? Il fuggire. Il fuggire la consuetudine, il fuggire il già dato, il fuggire lo scontato, il fuggire il discorso di ieri sera in qualche modo, anche di Morandi. No? Ma pensate il figlio del prodigo di Luca 15, è un figlio che lascia, che fugge. È bellissima, è quella parabola, tornateci sopra, Luca 15. Tornateci sopra perché è mitologica, nel senso che proprio esprime un mito fondamentale dell'esistenza, quella parabola. Lascia, fugge, si perde, ma è l'unico modo per ritrovarsi e ritrovare il Padre. Al contrario, il figlio pulito, che sta sempre in casa, al sicuro, non godrà mai dell'abbraccio del Padre. L'unico a essere abbracciato in quella parabola è il perduto, è quello che è fuggito, non quello che è stato in casa. La figura di Abramo è anche interessante. Abramo fugge, tra l'altro senza sapere dove andare. Abramo non aveva una meta. Va via, lascia. Lascia tutto. Senza sapere in realtà dove andare. Come se la meta per lui coincidesse con il cammino. Ma il Tao, il taoismo ci dice che effettivamente la meta coincide con la via. quindi capite, la meta e la via, è interessante, la meta e la via. Stando nella simbolica del viaggio, chi ama viaggiare sa che ciò che conta è il viaggio, non è la meta. Quando sei arrivato, quando sei la meta è finita. È il viaggio che conta. E Gesù parla della fuga e invita a fuggire. Ma da chi? Pensate, Gesù invita a fuggire. Niente meno che dal padre e dalla madre. Vi ricordate quel passo in cui si dice, o meglio, c'è un tale che gli dice, senti, ti seguirò ovunque tu andrai. E Gesù dice, ma sappi che i nidi, gli uccelli del cielo hanno i nidi, le volpe, le tane, ma il figlio dell'uomo non ha tutto questo. Ed è interessante, Gesù dice bisogna, per ritrovare se stessi, per ritrovare il cammino, occorre lasciare tane e nidi. Tane e nidi. E poi dirà anche a un altro di lasciare il padre. Non bisogna essere dei geni per fare il passaggio. Cosa significano tane e nidi? Sono simboli della donna, tane nidi, utero, ciò che contiene, ciò che protegge. Ecco perché dicevo che Gesù invita a lasciare la madre in senso simbolico, proprio tutto ciò che offre protezione, tutto ciò che offre sicurezza. Guardate, noi facciamo molto fatica a uscire da un legame materno. Noi usciamo dal seno materno e poi passiamo la vita a rientrarci. Sulle nostre case, sulle nostre situazioni di comfort, no? Ognuno rientra in quei nidi. Dove sta bene, dove si muove bene, dove si sente al sicuro, tutta la vita la passiamo così. Il conto in banca, la casa sicura, il lavoro, il successo, un po' di carriera. Ognuno ha i suoi nidi, le sue tane, le sue zone di comfort. E forse Gesù ha ragione, no? Ma lascia tua madre. Fuggi, fuggi. La vita sta altrove, forse. La vita sta altrove. Per non parlare, adesso io faccio un discorso molto ampio, ma per non parlare di quarantenni, cinquantenni che sono ancora legati alla propria madre, proprio quella naturale. Il cordone ombelicale non è mai stato. Preciso, ma e quanti danni. Ma io se andassi via, se la lasciassi, sensi di colpa, frustrazione, tutto questo mondo, e distrugge rapporti familiari, distruggono. Poi dici di lasciare anche il padre Gesù, di fuggire dal padre. E il padre, che cos'è il padre? Il padre è simbolo dei poteri forti che abbiamo incontrato nella nostra vita. Il padre rappresenta le personalità forti della nostra vita. Quanto potere abbiamo dato alle personalità forti della nostra vita? Può essere un familiare, può essere il partner, può essere ognuno. Io credo che abbiamo dato un potere immane a certe persone. tramite ricatti affettivi, sapete? Anche tramite ricatti affettivi. Ma come potessi sganciare? Non posso mica. Ma in fondo lo amo. Quanto potere abbiamo dato alle personalità forti e quanto male ci hanno fatto. Quanto male. Si resta legati per una vita con l'inganno o l'illusione che si tratta di amore. Ma non è così. L'amore non ti richiederà mai questo. Un amore che ricatta non è più amore. L'amore non lega. L'amore non lega a sé. Dio ama talmente il figlio di Luca 15, ecco, lo ama talmente tanto che gli permette di perdersi. L'amore permette all'amato di perdersi. Trattenersi per sé sarebbe egoismo. Guardate, la mappa delle relazioni in questo contesto è molto delicata, è molto complessa. E Gesù con queste poche parole era altro che psicologo, cioè era impressionante, Gesù, aveva capito tutto. Aveva capito tutto. Anche Gesù è stato un essere in fuga, ma fin da bambino, 12 anni, fugge dai genitori. Poi lo trovano e lui dice, ma io devo stare a Gerusalemme. Devo stare a Gerusalemme. Cosa vuol dire? Gerusalemme è il luogo dove si compie l'amore più grande. Per lui Gerusalemme è la croce. Io rimango perché devo andare in fondo, vivere le conseguenze dell'amore. Vivere le conseguenze dell'amore. Allora a volte bisogna fuggire per poter vivere fino in fondo le conseguenze dell'amore. Viverle fino in fondo. Un amore e tale se disposto a portarne tutte le conseguenze. I mistici ci dicono che bisogna fuggire addirittura da Dio. Da Dio. Per poterlo incontrare veramente. La grande preghiera di Meister Eckhart: Dio, liberami da Dio, liberami. Dobbiamo fuggire da una tremenda e falsa immagine di Dio. Fuggire da una religiosità opprimente, una religiosità che ci rende schiavi. Dobbiamo fuggire da tutto ciò che per noi non è fecondo, avere il coraggio di farlo. Tutto ciò che non è autentico, anche se spacciata per verità. Dobbiamo fuggire da tutto ciò che non ci dà futuro, che ci schiaccia. Io penso a tante cose che viviamo nelle nostre chiese, nelle nostre teologie, nel nostro. Ciò che non è fecondo per te, lascia perdere. E non ve lo dice la Chiesa, lascia perdere. E allora questa, ecco, fuggire per trovare finalmente la pace, l'esichia, la pace profonda, ma quella profonda che non è più dettata dalle circostanze, non è più dettata dalle circostanze. Blaise Pascal, vi ricordate, in un pensiero cosa scrive? Scrive: qual è l'origine di tutti i mali dell'uomo moderno? E non riuscire più a stare nella propria camera e lì meditare. Cioè Blaise Pascal ha individuato l'origine del male dell'uomo nell'incapacità di stare nella propria cella, di fuggire da un mondo caotico per ritirarsi nella propria stanza. Ma Gesù l'aveva già detto: quando pregate entrate nella vostra stanza. I padri dicevano: rimani nella tua cella, nel tuo eremo, ed essa ti insegnerà ogni cosa. È interessante. Padre Romualdo, fondatore dei Camaldolesi, dice, il suo motto è: stai in cella e farai esperienza di paradiso. Quello è il deserto. Vi dicevo che il deserto può essere anche la stanza vicina, cioè ricavarsi questi luoghi per arrivare alla pace profonda, per staccarsi anche da zone di comfort. Certo che può essere drammatico vivere in questo silenzio, in questo ritiro. Ci sono persone che gli chiedi mezz'ora di silenzio, impazziscono, non ce la fanno mica, non ce la fanno. Quando io parlo un po', ma dai, facciamo un po' di meditazione, o cerchi di parlare, ma no, ma... Cioè, hanno proprio bisogno del rumore, hanno bisogno del caos, no? Hanno bisogno del... Allora, fuggire per rimanere, fuggire per rimanere, radicarsi, questo è importante. Dovremmo in qualche modo essere un po' onesti verso quello che noi chiamiamo esperienze. Noi pensiamo che le esperienze ci arricchiscano, ma forse non è proprio vero fare tante esperienze. Adesso vanno di moda le esperienze, pensate i giovani. Una certa pastorale anche che si fa verso i giovani, insomma è un po' malata, no? Sono un po' malata. Come se l'importante è far fare esperienze continue ai giovani, no? Pensando di farli crescere attraverso le esperienze. Ma non sono le esperienze che fanno arricchire, è la qualità della vita che fa arricchire. Capite? Chiedete a un albero di fare esperienza ogni settimana di un terreno diverso. Beh, a un certo punto dice: no, grazie, io ho le radici qua. È la profondità che fa crescere, la profondità. Ma visto che abbiamo paura della profondità, preferiamo le distanze. Le esperienze ci stordiscono. Provate a pensare a un mare. In superficie, certo, c'è molta vivacità, ci sono le onde, c'è la schiuma, c'è il grande movimento, che bello. Ma le cose più belle le vedi in fondo, nei fondali. Anzi, più in basso vai, più cose scopri. E lì c'è l'immobilità. C'è l'immobilità. C'è l'oscurità, l'immobilità. Non ci sono le onde, non c'è la schiuma. La vita sta in profondità. Ma il mondo ci dice che tutto sta in superficie, invece. Pablo Dors, nel libro che ho già citato, scrive: la cella, la stanza, il deserto, chiamiamolo come vogliamo, e l'ambiente per l'esichia, dice Antonio il Grande. Come i pesci muoiono se restano sulla terra secca, così i monaci che si attardano fuori dalla cella o si trattengono con la gente, perdono la forza necessaria all'esichia. Come dunque il pesce al mare, così noi dobbiamo correre alla cella perché non accada che attardandoci fuori dimentichiamo di custodirci lì dentro. Secondo momento, questo era molto lungo, adesso gli ultimi due molto veloci. Tace, taci. Si tace per farsi capaci di Dio. Il silenzio non è da farsi, non bisogna fare silenzio, il silenzio c'è già, basta togliere la parola. Tacere. Da domani lavorerò molto sul silenzio, però una premessa soltanto importante. Tutte le tradizioni dicono che all'inizio c'era la parola, tutte le tradizioni religiose, in principio c'era la parola, ma perché ci fosse la parola era necessario che ci fosse il silenzio. Una parola può essere pronunciata nel silenzio. Quindi il silenzio è preda la parola. Allora mi lascio soltanto questa intuizione che credo che sia importante. Le nostre parole, il nostro parlare, i nostri discorsi, il nostro pensiero ha bisogno di attingere dal silenzio. Se il nostro parlare, la nostra parola non attinge nel silenzio, se non si feconda nel silenzio, se non pianta le radici nel silenzio, saranno soltanto chiacchiere, cioè parole insulse, cioè senza senso, insipide. Allora la domanda che dovremmo farci e potremmo farci oggi è proprio questa: dove attinge la mia parola? Dove attingono i miei pensieri? Dove attinge il mio mondo interiore? Cioè, capite, la nostra relazione, noi siamo fatti di parole, noi ci relazioniamo con la parola, con i gesti, con i pensieri, no? Con le azioni, ma c'è un luogo dove si feconda tutto questo, dove trova fondamento, dove... Questo è drammatico perché rischiamo di fecondare la parola su Canale 5, capisci? Sulle banalità, sulla superficie, ma cosa diamo, cosa diciamo? Ma certo... rischiamo di essere muti. Una parola che non si fonda sul silenzio è muta, cioè non dice nulla. Non so se avete l'esperienza, a me capita molto spesso, parli un quarto d'ora con una persona e non ti ha detto nulla, non ti ha detto nulla, te ne vai via come ti... cos'è? Cosa mi ha detto? Ma certamente posso farlo anch'io, posso parlare un'ora e non dire nulla. Sono le chiacchiere che non sono fecondate, non hanno trovato radici. E quindi rischiamo di passare la vita a dire cose senza senso, che non hanno lasciato nulla, non hanno lasciato nulla. Parole vuote. Ma che vita è? C'è un'opera molto bella, un'opera teatrale che amo tantissimo, un po' pesantina, di Samuel Beckett, no? Aspettando Godot. Questi due personaggi che passano un'ora e mezza sul palco senza dire nulla, senza dire, chiacchierano sempre, leggete il testo, leggete quella sceneggiatura, è impressionante. Riempiono il vuoto nell'attesa che qualcosa accada. E chiacchierano, dicono, ma parole insensate, senza un capo, una cosa. Così la vita, rischiamo di essere come loro, sul palcoscenico della vita, parlare senza dire nulla, in un'attesa di un qualcuno che non arriverà mai. Terza pala di questo trittico, qui esce, rimani, riposa. Silvano del Monte Athos dice: trova la pace del cuore e una moltitudine verrà salvata con te. È bello, eh? Siamo tutti in relazione. La fisica quantistica ci sta rivelando che siamo tutti un fascio di energia, siamo tutti collegati. La mia pace creerà pace nella relazione con le altre persone. La mia pace ha una ricaduta sulla pace degli altri. L'aveva già intuito questo, prima della fisica quantistica, il Mahatma Gandhi, la grande anima, diceva: sii tu la trasformazione che vuoi vedere nel mondo. Sii tu la trasformazione che vuoi vedere nel mondo. Se tu vivi nella pace, se tu vivi in questa energia positiva, se tu vivi nella luce, emanerai luce, energia e pace intorno a te. Siamo tutti collegati. Ecco, io credo che la meditazione ci aiuti proprio in questo cammino, a trovare la pace atta alla trasformazione. Meditare significa trasformare il mondo stando seduti. Meditare significa posso anche farcela senza vincere. Non si trasforma il mondo soltanto vincendo le battaglie, le rivoluzioni, no? Anche perché più delle volte finiscono queste con l'effusione del sangue. Posso farcela senza vincere. Se cominciamo a vivere questa pace profonda, possiamo anche rinunciare, addirittura cercare Dio. Perché il fondamento del cristianesimo è lasciarci scovare da Lui. La meditazione aiuta proprio questa, è questa pace profonda dove ti lasci raggiungere finalmente. E non devi più vincere, neanche nei confronti con Dio. Non devi più essere buono, non devi più fare prestazioni, non devi più obbedire. Capite, il rapporto con Dio non è una prestazione, non è un farcela, non è un diventare migliori, è un lasciarsi trovare e lasciarsi abbracciare. Nel nostro limite, nella nostra fragilità, nella nostra caducità, nel nostro peccato, in fondo. occorre lasciarsi trovare come i ladroni sulla croce, in fondo. Due maledetti appesi a un patibolo che fanno esperienza del paradiso. Ma non perché se l'hanno fatta, ma perché si sono lasciate finalmente trovare dall'amore. Un amore che è salito fino lassù per poter ritrovare. Capite? È l'amore che viene a cercarci. È l'amore che viene a cercarci. Ed è salito su una croce per trovarci. Perché sapeva che eravamo lì. Perché non possiamo altro che essere ladroni sulla croce. Perché tutti abbiamo rubato l'amore. Il paradiso non è da conquistare, è da accogliere. Quindi Ezechia è quella pace che giunge quando abbiamo l'eliminazione dei pensieri, quando c'è l'oblio di sé, quando la mente è pacificata, il piccolo io scompare. E pacificazione dei desideri, si impara ad accontentarsi di ciò che si ha. Imparare a fare a meno. C'è un detto che dice: desidera tutto ciò che hai. Desidera tutto ciò che hai e avrai tutto ciò che desideri. Questo accontentarsi, questo bastarsi, libera dalla tentazione di confrontarsi sempre con gli altri. Pensate che pace potrebbe derivarci se smettessimo di confrontarci con gli altri. Guardate, ci sono persone che si rovinano l'esistenza a forza di confrontarsi con gli altri. Il problema è che ci abituano a questo fin da bambini. Quanto hai preso a scuola? 7. E Giovanna? 7. C'è un detto molto bello in ebraico che a me è servito tantissimo, che l'ho scoperto tanti anni fa, che continua a dirmi tanto. Il detto dice: alla fine dei tempi non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Capite? La questione è diventare noi stessi. Se uno è un ditale, gli viene chiesto di essere riempito come un ditale. Se uno è un boccale, è un boccale. Se uno è una damigiana, è una damigiana. Ma non ti sarà chiesto se sei un ditale perché non sei diventato una damigiana. A ciascuno è chiesto di diventare se stesso, con i propri limiti, la propria piccolezza. Ognuno è se stesso. Allora smettiamola di confrontarci. Guardate, io credo che sia stato un grande danno quello del cristianesimo di averci posto i santi come modelli da imitare, ma è una palla assurda questa, non è vero. È il passaggio migliore per la frustrazione e quindi per ammalarsi. Perché se io volessi imitare San Francesco, dopo due giorni sono morto, perché non sono San Francesco. È la via migliore per farne fuori. Guardo San Francesco per dire dove può portare una pienezza di vita. Vedo l'uomo compiuto, realizzato. Dove può portare, seguire Cristo, cioè il Vangelo. Poi il Vangelo riempie me, che sono un ditale, riempie te, che sei un boccale, riempie te, che sei una damigiana, però ognuno deve portare alle estreme conseguenze ciò che è, ciò che è. Sapete, la psicanalisi ci dice che l'angoscia e l'ansia è il prodotto di sentire continuamente la differenza tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si è realmente. Lì nasce l'angoscia, l'ansia. Noi moriamo di questo dislivello esistenziale. Essere ciò che si è. Accettare il proprio humus esistenziale, qualsiasi esso sia, ognuno ha il suo humus, ognuno è un terreno diverso, ma lì può nascere un fiore specifico che è il tuo. Pensate che palle che tutti fossimo rose, o tutti fossimo papaveri, tutti fossimo grano, se il mondo fosse solo... È bello perché c'è una varietà infinita, no? Perché ognuno diventa ciò che è. Se la rosa invidiasse il papavero sarebbe la fine. Dio ha soltanto un desiderio su di noi, uno solo. O se vogliamo tradurre, Dio ha soltanto una volontà su di noi. A volte si dice, non è chissà qual è la volontà di Dio su di noi, ma solo una, c'è poco da chiedersi, che noi diventiamo pienamente noi stessi. Questa è l'unica volontà di Dio su di noi. Smettiamola con quelle balle di dire che Dio ha un progetto su ciascuno di noi, ma dai, dai bambini possiamo dircelo. L'unico progetto che Dio su di noi è che io diventi pienamente me stesso, che mi realizzi come donna, come uomo, come... No, ognuno. Poi a un certo punto ho capito che l'essere prete era il modo per potermi compiere, ma non che Dio avesse pensato il sacerdozio per me fin dalla fondazione del mondo, no, dai. Se avessi intrapreso la via matrimoniale, Dio era contentissimo così, perché dice, se tu pensi che questo sia il modo per realizzarti, benissimo, l'importante è che ti realizzi. Ognuno si realizza, capite? Chiudo con una citazione che racchiude bene questo, questa lotta, no, in fondo col proprio io, con la frantumazione dell'ego, per poter crescere, diventare veramente se stessi. No? E la citazione è tratta da un autore ortodosso, ormai morto da alcuni anni, si chiama Oliver Clément, in quel bellissimo libro, ristampato tra l'altro per San Paolo, Umanesimo spirituale. Scrive: la guerra più dura è la guerra contro se stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi. Io ho perseguito questa guerra per anni, è stata terribile, ma ora sono disarmato. Non ho più paura di niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato della volontà di avere sempre ragione, di giustificarmi, magari squalificando gli altri. Non sono più sulle difese, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta uno di migliore, o anche non migliore, ma buono, io lo accetto, senza rammaricarmene. Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero, reale, per me è sempre migliore. Ecco perché non ho più paura, perché quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, allora ci si apre a Dio, uomo, che muove tutte le cose, e allora Egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è nuovamente possibile.
Clément, scritto Clément, Olivier Clément. Va bene. Mamma mia, ho parlato tantissimo stavolta.
Ma no, c'è passato il momento. Si è volato.
Un'ora e otto minuti. Beh, tolto la canzone, un'ora. Non è volato.
Possiamo perché partiamo prima.
Allora, non vi do un orario, però prendetevi voi mezz'ora, quando volete, prima delle 12, di fare la vostra passeggiata meditativa, quindi ciascuno. Vi chiederei di farlo non in coppia, lo so che vi volete molto bene, siete la luce uno per me, però almeno per mezz'ora prendetevi del tempo da soli, ecco, no? Di silenzio, di passeggiata meditativa, cioè meditate attraverso questa camminata consapevole, accorgendovi che c'è un mondo che vi circonda, ascoltate, sentite, percepite, una passeggiata consapevole. Mezz'ora e poi alle 12 ci troviamo in cappella.